Oggi, per Storie in Contrasto, vi porteremo in Germania, durante le Olimpiadi del 1936 a Berlino, ma faremo anche tappa in Italia e negli Stati Uniti. Questa è una storia di amicizia e di guerra, una storia di fratellanza e di odi, una storia che ci porta indietro nel tempo, quando l'Europa era dilaniata dal rancore e dall'odio. Le Olimpiadi del 1936 a Berlino rappresentano uno spartiacque nella storia dei Cinque Cerchi, non solo perché passeranno ben 12 anni prima delle prossime Olimpiadi, con una guerra mondiale nel mezzo, ma anche perché sono considerate le prime di una nuova era, quella della TV, dello spettacolo e della propaganda. Oggi vi racconteremo la storia del tedesco Carl Ludwig Hermann Long, detto Lutz, e dell'americano James Cleveland Owens, detto Jesse.
Storia in Contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi. E questo è Storia in Contrasto, un podcast Radio Rock Originals.
Lutz è l'emblema della razza ariana. È alto, biondo, ha gli occhi azzurri, studia giurisprudenza a Lipsia ed è uno studente modello, oltre che un formidabile atleta. Nel salto in lungo ha una tecnica sopraffina, è leggero, veloce e ha un tempismo perfetto che lascia incantati. Il suo è un carattere allegro. Lo sport non è come la vita. Nello sport non puoi mentire e lui non lo fa. Sa che deve mettercela tutta. Lutz è un borghese, vive in una bella casa, la sua famiglia non conosce stenti, anzi può permettersi una vita tranquilla. Suo padre è un noto farmacista di Lipsia. Lo sport per lui non è uno strumento di emancipazione, piuttosto uno status symbol da ricchi.
Lutz vive a Lipsia, il centro universitario più importante della Germania e una delle città con il maggiore fermento culturale e intellettuale d'Europa. È la città che ha dato i natali a Wagner e dove, nella metà del 600, si è formato uno dei filosofi più importanti della storia, Leibniz. A Lipsia studiò diritto Johann Wolfgang von Goethe, si formò il fisico quantistico Heisenberg e sempre a Lipsia anche Friedrich Nietzsche studiò filologia classica. Quando Lutz Long iniziò gli studi in legge, l'università di Lipsia era il centro nevralgico della psicologia sperimentale. È lì che Wilhelm Wundt aveva insediato il centro di ricerca che poi rivoluzionò la psicologia.
Pur mantenendo un enorme fermento culturale, era attraversata dalla crisi economica che devastò la Germania dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale. Nonostante Lipsia fosse un centro commerciale e soprattutto editoriale, il vento dei fascismi spirava forte. La famiglia di Lutz Long era legata all'università e per lui la strada verso il successo era già tracciata. Non aveva bisogno di fare salti pazzeschi per raggiungere il successo. Però, oltre allo studio, Lutz coltivava la passione per l'atletica. Negli anni 30 iniziò ad emergere la sua forza fisica, il suo talento. Aveva una tecnica eccellente e anche nel salto dimostrava la sua eleganza borghese. Le sue prestazioni sono fenomenali e lo lanciano di diritto tra i favoriti per la vittoria nel salto in lungo alle Olimpiadi del 1936.
Dall'altra parte dell'oceano, in America, c'è Jesse Owens. È un afroamericano nato in Alabama. Per capire il contesto in cui è nato, descriviamo com'era l'Alabama in quel periodo. Siamo nell'epoca della segregazione razziale. Scuole separate, mezzi di trasporto separati e divieto di matrimoni misti. Era illegale per qualsiasi infermiera bianca lavorare in reparti o stanze di ospedali, pubblici o privati, dove erano ricoverati uomini di colore. La famiglia Owens vive praticamente in una condizione di semischiavitù. Jesse è l'ultimo di 10 figli. Tutti lavorano come mezzadri nelle piantagioni di cotone. Jesse è un bambino malaticcio, curato in casa senza medicine troppo costose per le tasche vuote del padre. Sembra tutto tranne che un futuro atleta. Con il loro lavoro riescono a malapena a comprare abiti e beni di prima necessità.
All'età di 9 anni esce da questa lunghissima odissea di malattia e inizia a frequentare una scuola, se così possiamo chiamare una baracca con insegnanti di fortuna che la domenica si trasforma in una chiesa battista. Ma Jesse deve anche lavorare nei campi. Nonostante ciò, impara a leggere, scrivere e fare di conto. Su quelle collinette dell'Alabama, Jesse inizia a coltivare la sua grande passione, la corsa. Anni dopo, avrebbe detto: ho sempre amato correre, non ero molto bravo, ma lo amavo perché era qualcosa che potevi fare da solo, con le tue forze. Potevi andare in qualsiasi direzione, veloce o lento, come volevi, lottando contro il vento, se ne avevi voglia, cercando nuovi panorami solo con la forza dei tuoi piedi e il coraggio dei tuoi polmoni. Sì, perché Jesse non aveva altro che i suoi piedi e i suoi polmoni.
Alla fine degli anni 20, la famiglia lascia l'Alabama perché il lavoro della terra non riesce più a sfamare le tante bocche degli Owens. Si trasferiscono a Cleveland, nell'Ohio, dove le fabbriche cercano manodopera e lo sviluppo industriale corre veloce come le gambe di Jesse. Qui Jesse, mentre è alle prese con le sue corse furibonde, incontra un allenatore che capisce di trovarsi di fronte a un diamante grezzo e che, con le giuste indicazioni, può diventare un vero fenomeno. Jesse macina risultati su risultati. Lo sport per lui è uno strumento di emancipazione. È l'unico modo per uscire da quella condizione di vita così faticosa e precaria, ben diversa dalla vita agiata di Lutz Long.
Si iscrive all'università e lì continua a vincere. In una delle più importanti competizioni universitarie gareggia in 4 gare diverse e ne vince 3, un record mai eguagliato. Prima di partire per le Olimpiadi di Berlino, Jesse è considerato l'atleta più forte del mondo. Ha in tasca il record del mondo nei 100, nei 200 e nel salto in lungo. È senza dubbio l'atleta da battere, ma davanti a sé non avrà solo avversari agguerriti, ma anche una croce uncinata che vuole dominare il mondo.
In quell'anno la canzone più ascoltata è un capolavoro di George Gershwin, Summertime, inserita nell'opera folk Porgy and Bess. La prima versione della canzone sarà interpretata da Abby Mitchell. Ciclicamente, Summertime tornerà al centro del successo con tanti interpreti, tra cui Ella Fitzgerald. In Germania, l'anno prima delle Olimpiadi, era uscito un film che resterà nella storia, Il trionfo della volontà, diretto dalla regista Leni Riefenstahl. Il documentario è considerato il primo film di propaganda a favore di un regime in tutto il mondo. La Riefenstahl utilizza tecniche e inquadrature mai viste prima, teleobiettivi, grandangoli, inquadrature panoramiche e riprese aeree. Inoltre, inserisce una colonna sonora. Nel film si vedono masse di soldati che marciano sincronizzati, con in sottofondo i discorsi di Hitler. È un gioco sapiente di luci e ombre. Un montaggio durato 2 anni con centinaia di ore registrate. Cinematograficamente parlando, è un'opera innovativa. Per questo motivo Leni Riefenstahl viene chiamata a girare anche il film delle Olimpiadi. Il messaggio che si vuole mandare è chiaro: la Germania è risorta e torna a essere una potenza, e le Olimpiadi lo dimostreranno.
Diskuswurf der Frauen. Die Polin Wassowna ist die Hauptgegnerin der deutschen Weltrekordinhaberin Gisela Mauermeier.
L'inaugurazione è fissata per il 1 agosto 1936. Hitler apre l'undicesima edizione dei Giochi Olimpici, introducendo quella che sarebbe diventata una vera tradizione. Un corridore solitario, con una torcia in mano, il Tedoforo, entra nell'Olympia Stadium e accende la torcia che da Olimpia, in Grecia, è stata portata a Berlino da diverse staffette. L'Olympia Stadium è pieno fino all'inverosimile. 110.000 spettatori siedono con rigore sopra gli spalti. Le Olimpiadi sono un'ostentazione di classicismo. Lo stadio è un ovale che ricorda il Colosseo. L'ingresso principale è incorniciato da 2 torri alte 35 metri. Altre 4 sono collocate a coppia intorno al perimetro. Hitler voleva con queste torri rendere omaggio alle 6 tribù dell'antica Germania. I giochi furono assegnati alla Germania nel 1931, 2 anni prima che Hitler diventasse cancelliere. Per i nazisti, le Olimpiadi divennero la vetrina perfetta per far capire al mondo cos'era la Germania, per imporre la superiorità ariana. Hitler appare in tribuna. Tutti si alzano in piedi. 110.000 persone all'unisono alzano il braccio per il saluto nazista. Hitler e Goebbels firmano autografi. Le vere star delle Olimpiadi sembrano essere loro. E il risveglio per i nazisti è amaro. La finale dei 100 metri è fissata per il giorno dell'inaugurazione. Jesse Owens è sui blocchi. In gara c'è anche il tedesco Erich Borgmeier. Al via, Jesse scatta fortissimo, è davanti a tutti e vince con estrema facilità, eguagliando il suo record del mondo. Borgmeier chiude al 7° posto. Alla prima grande gara, un afroamericano ha già piegato la croce uncinata.
Il giorno più significativo arriva però il 4 di agosto. Jesse ha la finale del salto in lungo e le batterie dei 200 metri. Arriva sulla pedana del salto in lungo dopo essersi qualificato per la finale dei 200 metri che si terrà il giorno dopo. Non ha nemmeno il tempo di riposarsi che tenta il primo salto, ma sbaglia. Nullo. Restano però ancora 2 salti per centrare la finale. Tenta di nuovo. Ancora nullo. L'ansia sale, ora ha un solo tentativo. I tedeschi non aspettano altro che un suo passo falso. Owens è il favorito numero uno, il detentore del record mondiale. Se non si qualifica per la finale, il favorito diventa il volto della razza ariana, Lutz Long, l'altro protagonista di questa storia. Accade però qualcosa di incredibile. Mentre Jesse non trova il bandolo della matassa per uscire da questa impasse, gli si avvicina proprio Lutz Long. I due parlano con affetto. Lutz non solo lo tranquillizza, ma gli dà un consiglio che si rivelerà fondamentale. Gli dice di mettere un asciugamano nel punto di partenza e di contare i passi. In pratica, gli indica la strada per un salto di qualificazione senza rischi. Jesse lo ascolta e segue il consiglio. Al terzo tentativo c'entra la finale. I due vengono immortalati in una foto che resterà nella storia. Sono distesi sul prato dell'Olympia Stadium, a pancia in giù, uno accanto all'altro e sorridono sereni, come se intorno a loro non ci fosse nessuno, come se il mondo impazzito dell'epoca non esistesse. Gli odi sono cancellati dalla potenza dello sport.
In finale, Jesse salta 8 metri e 6 centimetri. È il nuovo record del mondo. Carl Ludwig Lutz Long si ferma a 7 metri e 87. Conquista la medaglia d'argento. L'aiuto inaspettato di Lutz, il biondo atleta ariano, è stato determinante. Jesse salta di gioia per la vittoria. Lutz è il primo a corrergli incontro per un abbraccio. È un momento spiazzante per tutto lo stadio, ma soprattutto per Hitler e i suoi accoliti. Non è solo un'umiliazione sportiva, è la sconfitta dell'idea stessa di razza superiore. Per Lutz, invece, è il giusto tributo a un avversario straordinario. Il giorno dopo, Jesse Owens si presenta in corsia centrale per la finale dei 200 metri. Chiude la gara in 20,7, conquistando la medaglia d'oro e stabilendo un nuovo record mondiale. Il 5 agosto è il giorno della staffetta 4%. Jesse parte come ultimo frazionista. Gli Stati Uniti sono un treno. Al quarto cambio Jesse prende il testimone e vola verso il traguardo. Il tempo d'arrivo è 39.8. È un'altra medaglia d'oro e un altro record del mondo. Dietro arriva l'Italia. Per Jesse è il quarto oro in 4 gare. Un risultato assolutamente non ripetibile.
Le Olimpiadi si chiudono con la Germania in testa al medagliere, seguita da Stati Uniti, Ungheria e Italia. Jesse torna negli Stati Uniti, ma la sua carriera non continua nel migliore dei modi. Roosevelt non lo accoglie in maniera trionfante, come Jesse si aspettava. Non riesce a laurearsi, inizia a lavorare come istruttore in un parco giochi per giovani svantaggiati e, addirittura, accetta di correre contro un cavallo per guadagnare qualche soldo. Insomma, si umilia pur di tirare avanti. Dovranno passare molti anni prima che Jesse riscopra la gloria. Ma inaspettatamente Jesse continua a coltivare un'amicizia oltreoceano, quella con Lutz Long. Ci scrivono e si raccontano della propria vita. La vita di Lutz sembra decisamente meglio avviata. Si è laureato, ha iniziato a lavorare come avvocato, gareggia per diletto e allena giovani atleti. Si è sposato e ha un figlio. Tutto sembra procedere per il meglio. Ma la guerra dei fascismi è ormai incombente. Tutto cambia, anche nella vivace Lipsia, anche per un atleta formidabile come Lutz. La sua preparazione sportiva è troppo preziosa. Diventa così un istruttore per l'esercito. Non c'è scelta, è ciò che deve fare. I rischi non sono molti. Deve solo mettere a disposizione le sue competenze per chi, invece, la guerra la combatte davvero. Ma la guerra per la Germania e l'Italia si mette male, anzi, malissimo. Con la necessità di colmare le perdite, alla fine del 1942, a Long arriva la cartolina di precetto e viene arruolato in fanteria. Per Lutz si aprono le porte della guerra. Lui, atleta leale, dovrà combattere.
Il 10 luglio 1943 gli americani, insieme a britannici e canadesi, sbarcano in Sicilia. L'obiettivo è risalire l'Italia e sconfiggere il regime fascista. È la prima operazione importante degli alleati sul territorio europeo. Prova generale dello sbarco in Normandia dell'anno seguente. È anche l'inizio della fine della dittatura fascista con l'armistizio dell'8 settembre. I tedeschi decidono di prendere il comando per contrastare l'avanzata. Il 10 luglio, in terra di Sicilia, arriva Lutz Long, ma è un salto troppo grande anche per lui. Con 160.000 uomini, gli alleati avanzano spediti. Le battaglie sono cruenti. Lutz, in quello scenario di morte e devastazione, ha un solo pensiero per quell'amico lontano. Prende carta e penna e scrive a Jesse. Queste le sue parole.
Dove mi trovo sembra che non ci sia altro che sabbia e sangue. Io non ho paura per me, ma per mia moglie e il mio bambino, che non ha realmente conosciuto suo padre. Il mio cuore mi dice che questa potrebbe essere l'ultima lettera che ti scrivo. Se così dovesse essere, ti chiedo questo. Quando la guerra sarà finita, vai in Germania a trovare mio figlio e raccontagli anche che neppure la guerra è riuscita a rompere la nostra amicizia. Tuo fratello Lutz.
Il suo cuore non si era sbagliato, fu l'ultima lettera che scrisse. Pochi giorni dopo, il 14 luglio del 1943, Lutz troverà la morte in battaglia. In quei giorni c'è la pagina più nera della storia degli alleati, quello che si può definire un crimine contro l'umanità, il massacro di Biscari. Gli americani uccisero civili, camicie nere arresesi e militari tedeschi catturati. La guerra è una carogna che tira fuori sempre il peggio dell'uomo. Lutz ne era consapevole, lo sentiva nel corpo e nella mente. In guerra non c'è spazio per tendere la mano a un avversario.
Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua. E salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude, ed allora le immagino nude aspettare.
La storia di Lutz fa tornare alla mente la canzone di Francesco De Gregori, il cuoco di Salò, dalla parte sbagliata si muore. Jesse, finita la guerra, rispetterà l'ultima volontà di Lutz, andrà in Germania e incontrerà suo figlio. Gli racconterà la bellezza di quell'uomo giusto, di un uomo che non conosceva confini, che non covava odio, che rispettava gli avversari e amava la vita. Jesse si farà fotografare, insieme al figlio di Lutz, in quello stadio in cui trionfò anni prima, nella stessa posa. Loro distesi, con i sorrisi sereni. Intorno però non ci sono masse ebbre di furore. Non c'è nessuno. Anzi sì, c'è Lutz tra di loro. Quell'uomo generoso, simbolo della razza ariana suo malgrado, ma che non conosceva differenze di nessun tipo.
Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Jesse riscoprirà il successo negli anni a venire. La sua storia diventerà un esempio da seguire, un simbolo di coraggio e umanità. Saprà riscattarsi nella vita dopo anni di grandi difficoltà economiche. Continuerà a scriversi con il fio di Lutz per tutta la vita. I resti del povero Lutz riposano nel cimitero militare germanico di Motta Sant'Anastasia, in Sicilia.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.